Buongiorno e benvenuti carissimi amici di Visione TV al nostro consueto controcanto in diretta delle 11. Oggi è venerdì 17, ultimo controcanto della settimana. A proposito, lunedì prossimo, così come tutti i giorni della prossima settimana, non ci sarà il controcanto perché inizia il mio tour in giro per l'Italia, in particolare nella circoscrizione Centro, Toscana, Marche, Umbria e Lazio, in vista delle elezioni europee dell'8 e del 9 giugno, quindi la settimana prossima il controcanto non ci sarà, però intanto godetevi questo e di cose da dire, insomma ne abbiamo tante, di fatti che meritano di essere commentati, ce ne sono molti. Cominciamo oggi con il Fatto Quotidiano, giornale di Travaglio, eccolo qui, in prima pagina c'è il fuorilegge, l'editto postumo, Vespa su Rai 1, attacca Biagi, Luttazzi, Santoro e Travaglio, uso criminoso della TV, si ribella all'Agicom che boccia il duetto Meloni-Schlein, mente sui talk del 2001 senza candidati, ignora tutte le sentenze, viola la par condicio contro Santoro in lista. Allora vorrei dire a Travaglio che è giusta la par condicio, tutto quello che vuoi, però ogni tanto sarebbe il caso di dare spazio anche a una forza come Democrazia Sovrana Popolare, visto che questo criterio dovrebbe valere per tutti, non è possibile oscurare solo noi. È stato valorizzato al massimo Santoro nel periodo della raccolta firme, era ogni sera sui principali programmi televisivi, quelli con il massimo ascolto, invece noi siamo completamente cancellati. Marco Rizzo prima ogni tanto lo invitavano, adesso non lo invitano quasi più. L'ultima volta che una TV ha invitato me è stato la 7 qualche tempo fa, quando un dirigente di Forza Italia in diretta disse che non dovevo essere più invitato nel mainstream perché evidentemente le mie posizioni contro il genocidio subito dal popolo palestinese non erano gradite, e questo editto di questo signore di Forza Italia, che non mi ricordo come si chiama, ha avuto il suo effetto. Infatti da allora nessuno ha osato più, neanche per scherzo, invitarmi in una televisione nazionale. Prima ogni tanto lo faceva Brindisi a Zona Bianca, Pancani sulla 7. Ecco, Pancani e Brindisi sono due persone molto diverse. Pancani è una persona per bene, un giornalista di grande livello. Brindisi, insomma, è molto amico di Toti, di Bassetti. Vabbè, Brindisi è un'altra cosa, però sta di fatto che queste regole, Travaglio, dovrebbero valere per tutti. Insomma, io ho chiesto a Travaglio di dare spazio anche alle posizioni di Democrazia Sovrana Popolare, mi auguro che, insomma, questa richiesta trovi seguito. Ho visto che hanno preferito dedicare una pagina intera a Cateno De Luca, insomma, ognuno ha i suoi gusti, per carità, i gusti non si discutono, però forse li facevamo di gusti migliori, questi del Fatto Quotidiano. Però non è di questo che voglio parlarvi oggi, ma di questa vicenda qui, no? Allora, voi sapete che noi viviamo in un paese dove i perbenisti, i buonisti, filo europei, filo NATO, condannano in maniera violentissima tutti quelli che un minimo cercano di difendere un racconto che non sia proprio aderente rispetto a quello voluto dai padroni. Per cui si inventano cose, insomma, mostre di ogni tipo, no? Gridano all'antisemitismo per qualsiasi cosa, minacciano la gente con la fattispecie di reato che prevede la condanna dell'istigazione all'odio, appena qualcuno, insomma, di loro subisce una critica in rete, nel mondo virtuale, un pochino più accesa, subito mandano la polizia in casa, aprono una serie di inchieste per incitamento all'odio, per addirittura alcuni sono finiti nel mirino delle procure perché avrebbero osato criticare il Presidente della Repubblica, quindi sono stati processati per vilipendio. Ecco, quindi danno l'impressione, no, di essere molto attenti al mantenimento di una dialettica complessiva improntata al buonsenso, no, alla civiltà, alla condanna di qualsiasi rigurgito di odio e violenza, anche verbale. Peccato però che questa regola valga soltanto quando le presunte vittime o i signori oggetto di critica facciano parte del mondo dorato dei privilegiati, dei padroni, di quelli che comandano. Per questo io voglio rivolgermi a tutto quel ceto medio riflessivo, no? Tutte quelle persone per bene che magari stancamente vengono in maniera automatica manipolate dal sistema e si convincono davvero che esista una minoranza numerosa, violenta, di Novax, filorussi, che mette in pericolo la democrazia. Vorrei rivolgermi a questi signori per invitarli a ragionare rispetto al doppio pesismo del mainstream. Guardate cosa succede, ad esempio, quando un uomo come Chef Rubio, sulle cui posizioni si può discutere, però è un uomo notoriamente impegnato in difesa della causa palestinese contro la consumazione del genocidio del popolo palestinese ad opera del governo Netanyahu, quando un uomo come Chef Rubio è vittima di un agguato violentissimo, avete visto come l'hanno combinato? Ecco, regia, facciamo rivedere la copertina. Ecco, guardate come l'hanno ridotto. Ecco qui, di un attacco, avrebbe potuto morire, è stato preso a martellate in testa, è stato pestato a sangue da 6 energumeni. Non c'è una riga, eccolo qui, possiamo tornare su di me, non c'è una sola riga sul mainstream, sul Corriere, su Repubblica, di denuncia di questo fatto. Ora, immaginate se fosse capitato al contrario, cioè se 6 energumeni avessero accerchiato, non so, uno considerato dal sistema su posizioni diverse e lo avessero pestato in maniera così violenta. Ecco, immaginate oggi cosa ci sarebbe sul Corriere, su Repubblica, cioè è bastato che qualcuno tempo fa dicesse qualche parolaccia, uno come Parenzo, per scatenare l'indignazione generale. Al tempo dell'ansia vaccinista bastava scrivere una fesseria in rete contro i super vaccinatori per venire denigrati come violenti, criminali, gente che andava comunque colpita, rinchiusa. Di fronte invece ad un fatto, qui non sono parole, qui sono gesti, sono condotte, anche gravi, quello non è un pestaggio, quello è un tentato omicidio nei fatti, ebbene non vola una mosca. Quindi io mi rivolgo a tutte le persone in buona fede e le invito a stare dalla parte nostra sulla base di un concetto evidente. Questi signori non difendono un principio. Se difendessero un principio, aveste pure ragione nel dire noi pure siamo dalla parte della non violenza. No? Avrebbero ragione quelli che volessero difendere un perimetro di civiltà, di libertà dall'avvelenamento della situazione da parte di pochi facinorosi, ma qui non si tratta di questo, qui si tratta di difendere il privilegio di uno sparuto gruppo, di un gruppo di comando, di pochi padroni che si riservano il diritto di utilizzare la violenza, anche una violenza omicida, nei confronti di quelli che ritengono il nemico. Per cui cosa succede? Se viene pestata a sangue Chef Rubio, bene, tacitamente il mainstream applaude gli assalitori, li copre, li difende, li tutela, come lo farebbe una cosca. Se viene sparato il premier slovacco Robert Fico, bene, hanno fatto bene, perché è un miserabile, un filo russo, un Novax, quindi tutto sommato il messaggio che passa è deve morire, ok. Quindi questi signori, se ragionate senza paraocchi, vivono per imporre il dominio di un gruppo su un altro, di una minoranza su un altro, non difendono un'idea, non difendono un modello, difendono loro stessi e chiamano atto comprensibile la violenza contro i nemici. Gridano invece come dei forsennati e si stracciano le vesti quando qualcuno osa mettere in discussione, usando toni più accesi, le categorie che sono abbracciate dalle classi dominanti. Per questo io vi invito a stare dalla parte di Fico, di Chef Rubio, contro Repubblica, contro il Corriere, contro quelli come loro, anche senza avere maturato fino in fondo un pensiero nel merito, perché vi basti constatare il doppio pesismo di questi signori, che lo ripeto per l'ennesima volta, tacciono di fronte ad una violenza come quella che è capitata a Chef Rubio e invece esasperano, ingigantiscono qualsiasi dinamica retorica che vada presuntivamente, astrattamente contro le categorie che loro per principio intendono difendere. Ma questi signori poi in realtà non difendono neanche una categoria in particolare, cioè il Corriere della Sera al tempo di Mussolini, alleato di Hitler, era filo governativo. Il nonno degli Elkan, uno degli avi degli Elkan che dominano Repubblica, Giovanni Agnelli, è stato nominato senatore dal fascismo, mi pare nel 23, per cui questi signori non difendono neanche un principio, no? Sono tutti schierati in difesa di una parte, questi difendono soltanto il potere per il potere, e siccome oggi il potere ce l'hanno quelli, lo servono. A prescindere da quello che accade, a prescindere da qualsiasi altro ragionamento, sono schierati dalla parte del braccio violento di chi comanda, ma sono proprio nemici della giustizia, nemici della verità, sono dei veri dittatori, perché stanno sempre dalla parte di chi comanda senza volere sapere altro. Chiusa la lunga premessa. Leggiamo cosa è successo per chi non lo sapesse. Indaga la Divus, Rubio picchiato, la denuncia, dice sono gli ebrei sionisti, 60 pugni, una martellata in testa e più colpi inferti con dei mattoni. Gabriele Rubini, in arte chef Rubio, attivista pro-Palestina, affida una serie di post su X il racconto di una vera e propria spedizione punitiva nei suoi confronti, un'azione violentissima che a suo dire ha una firma ben precisa, gli ebrei sionisti. Ora, immaginate se fosse capitata una cosa al contrario. Se sei energumeni, magari con l'accento arabo, avessero aggredito e pestato a sangue una figura sospettata di avere simpatie filo Netanyahu. Immaginate cosa sarebbe successo. Gli autori sarebbero già stati individuati, processati e mandati alla Sinara. E tutti i giornali sarebbero pieni, gonfi di indignazione. E tutte le TV passerebbero tutto il santo giorno a denunciare i rigurgiti antisemiti di una minoranza paranazista che mette in discussione il nostro vivere civile. Qui invece non dicono niente, non parlano, capite quindi che non condannano il gesto, ma difendono una parte, si schierano in maniera preconcetta dalla parte di quelli che ritengono i buoni a prescindere. Poi se i buoni commettono un genocidio, se i buoni sparano a Fizzo, se i buoni menano a Rubio fino a farlo quasi morire, va bene, sono buoni lo stesso, sono buoni per principio. E allora questa parabola si può invertire solo se la gente, quella magari anche più distratta, che però è la maggioranza della pubblica opinione, una volta compresa questa dinamica, si schiera inerzialmente dalla parte delle vittime, non riconoscendo più nessuna legittimazione né a questi giornalacci né alle categorie che questi giornalacci e questi media miserabili difendono, perché non ci vuole un grande fenomeno per rendersi conto del gioco sporco che fanno. Sono arrivati al punto adesso persino di fiancheggiare assassini, picchiatori, killer. Quel cintola che ha sparato a Fizzo lo dipingono come se fosse una specie di poeta, un poeta maledetto alla Baudelaire. È un volgare assassino che partecipava a delle manifestazioni filo NATO e filo Ucraina, ma non ce la fanno a dirlo. Per cui questi media stanno sdoganando l'omicidio politico quando le vittime della violenza fanno parte di una categoria che loro ritengono da eliminare. Ed è una retorica che segue perfettamente, precisamente, quello che è accaduto negli anni della pandemia, quando i cosiddetti Novax venivano indicati come bersaglio, venivano individuati come traditori, si augurava la morte di quelli che avevano rifiutato il vaccino. Ed è una dinamica molto grave, molto precisa, molto pericolosa, questa sì, tipica delle dittature, tipica dei farabutti, tipica dei delinquenti. Perché se di fronte a questo tipo di violenza non c'è una reazione colare da parte della pubblica opinione, significa che la violenza è corretta. E se questo è vero, significa che tutti quelli che non sono allineati sono da oggi nel mirino di questi poteri, che possono non soltanto più diffamare, isolare, scatenare le procure, utilizzare gli organismi di intelligence, possono fare di più, possono farlo in maniera impunita, possono sparare, possono uccidere. Possono colpire, possono malmenare, possono sequestrare e possono poi ballare sul cadavere delle persone che hanno fatto uccidere. Vi rendete conto che la situazione sta degenerando e senza una presa di posizione forte della pubblica opinione questo sistema diventerà legge? Ecco, in video e foto pubblicati sui social, dice lo chef appare con il volto sanguinante, un occhio gonfio, visibili segni di percosse. Terroristi, dice questi sono gli ebrei sionisti, mi hanno aspettato fuori casa in sei e hanno tagliato i fili del cancello per massacrarmi. Rubio ha presentato denunce ai poliziotti della Digos che ora indagano sull'accaduto. Gli investigatori acquisiranno le immagini. Solidarietà a Rubio è stata espressa da Fratoianni. fermissima condanna alla violenta aggressione della vittima, anche il Movimento 5 Stelle ha espresso solidarietà. Sarebbe gravissimo se la ragione di questo attacco fosse veramente la nota posizione di Rubbia a sostegno della causa palestinese, dicono i 5 Stelle. Non so quale può essere se no la causa. Lui l'ha spiegato qual è la causa. Forse che gli è venuta una pasta scotta e qualcuno si è arrabbiato, o che ha messo poco sale, non so, qualche pastina. È difficile pensare che ci sia un'altra causa. È evidente che Chef Rubbia era nel mirino insieme ad altri, era finito anche nel mirino in maniera violenta di alcune comunità ebraiche, mi pare quella romana in particolare, era finito nel mirino, forse era stato persino denunciato per istigazione all'odio, per avere tenuto il punto rispetto alla difesa della causa palestinese. Però una cosa è denunciarlo e lasciare che i giudici decidano se le sue parole sono davvero il risultato di un pregiudizio antisemita. Un'altra è andare sotto casa e pestarlo di botte in questo modo fino a rischiare di ucciderlo. E adesso dove sono tutti questi grandi signori che condannano l'antisemitismo? Dove sono tutti questi intellettuali che si stracciano continuamente le vesti contro la violenza dei populisti, contro la violenza degli estremisti? Dove siete? Perché avete perso la lingua? Perché avete perso la parola? Sul Corriere, su Repubblica non c'è una riga, almeno il Fatto ha scritto un trafiletto asettico, no? Avrebbero dovuto dedicare ben altro spazio, però accontentiamoci di quello che c'è. Sugli altri giornali non c'è niente, non c'è una riga. Qual è il sottinteso? Hanno fatto bene a pestarlo, se l'è cercato. Va bene, cari amici, andiamo avanti. Ecco, giustamente il Fatto fa bene a ricordare anche come la stampa mainstream stia raccontando la vicenda dell'aggressione a Fizzo, del tentato omicidio del presidente polacco Fizzo. Il poeta con la pistola e il tiranno populista, vittime e killer confusi, giornalisti più realisti di Biden e Macron. Questo è un modo, questo non è giornalismo, questa è istigazione alla violenza, questa è istigazione all'omicidio, questa è complicità morale nell'omicidio. E queste sono cose che andrebbero colpite sul piano giudiziario, perché non si può usare la stampa per indicare bersagli, per legittimare la consumazione di tentativi di omicidio, per favorire una spirale di violenza cieca contro quello che viene considerato il nemico politico. Perché se voi fate così, no? Se passa questo messaggio, oggi hanno massacrato Rubbia, i slovacchi hanno sparato a Fizzo, domani magari in campagna elettorale un qualsiasi esponente politico in favore della pace potrebbe venire aggredito, sparato, ucciso. E la responsabilità di questo clima di chi sarebbe? Chi sono oggi i cattivi maestri che vogliono risolvere con le pallottole un problema che non riescono a risolvere sul piano politico e mediatico? Ma voi pensate veramente che basta ammazzare 2-3 leader dell'area cosiddetta alternativa per eliminare il desiderio di pace, di armonia, di fine del dominio anglo-americano sul nostro paese, che oramai è presente all'interno della nostra società? Voi ne potete ammazzare 2-3, ma potete ammazzare 10, 15, 20 milioni di italiani, o riprogrammarli tutti con l'intelligenza artificiale. O pensate che una volta ammazzati tutti quelli come Fizzo, o pestati di botte tutti quelli come Rubbia, gli italiani torneranno ad innamorarsi di Biden, di von der Leyen, di Draghi, di Monti? Torneranno a comprare Repubblica, il Corriere della Sera, senza ridere? Pensate che bastino un paio di pallottole per risolvere la questione? Ecco, leggeva Majakovskij e salutava tutti, quindi era un killer educato, perché sapete, ci sono quei killer, no, perché non è che tutti i killer sono uguali, ci sono quei killer che prima di sparare dice Antonio, ciao, pa, e poi ti sparano, però è un'altra cosa morire così, perché uno già si predispone meglio, no? No, un'altra cosa, uno arriva invece con la macchina, lo spara alle spalle, dice ma chi è, sto morendo, non so neanche chi è stato, invece no, questo killer è educato, saluta, buongiorno, sono io, un'altra cosa, cioè un'altra soddisfazione, un altro livello, no? Un altro modo di fare, un'altra educazione. Quindi a leggere certi titoli e certi ritratti dell'attentatore slovacco sulla grande e piccola stampa italiana viene un dubbio, dice non è che i nostri giornali, e sarebbe un grande contrappasso per i cultori del pensiero geopoliticamente corretto, hanno confuso l'aggressore con l'aggredito? Questa è una bella domanda. Per esempio, sul Corriere della Sera il profilo di questo Cintola è introdotto da questa titolazione gentile: l'assalitore è un poeta, è un attivista non violento ma con il porto d'armi. Ma infatti, chi potrebbe mai sospettare che uno che ha sparato con una pistola a tamburo il premier di un paese possa avere qualche inclinazione alla violenza? Ecco, naturalmente solo i complottisti. Girava armato come Majakovskij. Come Majakovskij scriveva poesie e manifesti politici. Un intellettuale forse non mansueto, però bonario. Peccato gli sia sfuggito il dito sul grilletto. Ecco, quindi perché lui ce l'aveva lì sto dito, poi è partito quasi, quasi in auto, non voleva lui, ce l'aveva proprio lì, dice, poi a un certo punto ha avuto come un riflesso condizionato, pam, e ha sparato. Dall'altra parte c'è Fizzo, gli hanno sparato, ecco, ma sta dalla parte sbagliata della storia. La stampa riporta solidarietà a von der Leyen, agli altri statisti europei, per il populista amico di Putin e di Orbán, ecco, sotto sotto se l'è cercata. Repubblica introduce questo ritratto di Cintola con un titolo morbido, come carta assorbente a due strade, una spruzzata di ipotesi del complotto, da pacifista a killer i dubbi sui contatti esteri del poeta pensionato, dice se le parole usate per definire l'attentatore sembrano gentili, in certi casi un po' strane, quelle che qualificano la vittima invece trasudano un'antipatia che confina col disprezzo. Repubblica dice l'autocrate putiniano accusato di 'ndrangheta da sempre in guerra con giornalisti e giudici. Il Corriere dice populista e divisivo, il leader filorusso che ha resistito a scandali e sconfitte. Ecco qui. È chiaro quello che stanno facendo, è chiaro perché sono pericolosi, è chiaro che stanno creando un clima infame, è chiaro che sono questi giornali che vogliono volutamente armare la mano di persone magari deboli sul piano della tenuta psichica per riuscire a realizzare con la violenza, con l'omicidio, magari con l'apertura di una nuova strategia della tensione, per riuscire a tacitare, a soffocare il desiderio di libertà che sale dalla parte più attenta di una pubblica opinione che non ne può più della violenza vera della NATO, della violenza vera della UE, della violenza vera dell'euro, della violenza vera di questi giganti digitali che tappano la bocca a quelli che non sono allineati, della violenza di questi social che impongono il pensiero unico, dell'ipocrisia di questi giornalisti che fanno finta di difendere la libertà di pensiero ed espressione e poi censurano quelli che non la pensano come loro, di quelli che sono stati costretti ad andare in giro con un green pass persino per andare a lavorare, a fare la spesa. È chiaro che non ce la fa più questa gente, che vuole una risposta, che vuole reagire. E voi cosa pensate di fare? Volete ammazzarli tutti? Pensate che basti davvero fucilarli tutti? Volete fucilare 20 milioni di persone? Andiamo a leggere la Repubblica. Ecco, la Repubblica ci piace. Ecco, poi oggi che è venerdì 17, no? È un giorno adatto per leggere la Repubblica. Io non so perché il venerdì 17 mi sembra proprio il giorno più giusto per leggere la Repubblica. Intanto vedete come, no, sapete, ci sono dei personaggi che di giorno non escono perché si sentono male, escono solo la notte, no, al calare del sole, quindi escono fuori, vanno in giro. Alberto D'Argenio, no, è da tantissimo che non scrive, gli hanno detto guarda che domani è venerdì 17 e lui subito no, subito faccio l'editoriale, e infatti si è subito eccitato e ha scritto questo bel commento: il sangue è la disinformazione. Alberto D'Argenio, come lo sapete, ecco, non è che c'ha un paletto d'argenio, perché io dico no, ma non è che serve un paletto d'argenio, no, non c'entra niente questo, non dovete dire fake news. Alberto D'Argenio è un grande giornalista che combatte le fake news e anche oggi, che è venerdì 17, insomma, ha sentito la responsabilità di vergare un pezzo molto serio, molto intelligente, molto interessante. Prima di leggere però Alberto D'Argenio che combatte le fake news, io voglio chiedervi di fare una foto a questa pagina, dire pagina 4, perché è una pagina bella, è una pagina quasi storica. Ecco, le gemelle Kessler del giornalismo italiano, Tonia Mastrobuoni e Rosalba Armoni Castelletti, unite in un unico abbraccio giornalistico. Vedete, sopra c'è Rosalba, subito sotto c'è Tonia, queste due donne proprio piene di amore, con una penna soave, dolce, insomma, donne proprio du-du-du. Mosca, la propaganda è già in moto, l'Europa russofoba ha colpito. Medvedev, dice, i sostenitori di Kiev stanno cercando di assassinare i leader non ostili a noi. Troll social sull'attentatore, dice, sua moglie ucraina. Ecco, questa È una notizia che ci aveva dato anche Nicolai Lilin, andrà in onda un'intervista di Nicolai Lilin oggi alle 15, anche lui ha sostenuto nell'intervista rilasciata a Visione TV che la moglie di Cintola sarebbe una ucraina, ora Repubblica dice che non è vero, insomma poi vedremo insomma, nelle prossime ore, nei prossimi giorni, chi dice la verità. Rosalba dice l'attentato al premier slovacco Fizzo, dice a un mese dalle elezioni europee, e manna per la Russia, la macchina dei propagandasi, boh, dei propagandisti forse volevi dire, si è dubito messa in moto accusando l'Occidente collettivo di russofobia diffondendo bufale su una presunta traccia ucraina. Ecco, questa sarebbe una bufala, no? La presunta traccia ucraina. Poi però la stessa Rosalba, no? Dice che questo signore aveva partecipato a degli incontri in favore dell'Ucraina, ecco, per cui non è evidentemente una bufala, era vero che ha partecipato a delle manifestazioni filo-NATO e filo-Ucraina, quindi perché bufala Rosalba se è vero? Propagandisti e blogger dettano la linea, che poi migliaia di troll disseminano sul web usando falsi profili social. L'obiettivo? Alimentare le divisioni a un mese dal decisivo appuntamento elettorale. Ecco, ma perché, cari troll, no? Perché troll che non siete altro, che poi probabilmente, insomma, una volta avevano pure un gruppo musicale, mi pare, New Troll si chiamavano, adesso forse sono sciolti e vanno in giro a scrivere in rete. Ma perché, signori troll, invece non gioite come Repubblica, come la stampa, di fronte al tentato omicidio di Fizzo? Perché siete troll, perché siete cattivi, perché volete alimentare le tensioni, perché dovete condannare un gesto che tutto sommato è stato realizzato da un poeta carico d'amore? Se l'avesse fatto uno così, senza amore, magari sarebbe stato possibile capirvi. Ma siccome l'ha fatto l'ha sparato un poeta, che saluta prima di sparare, che una cosa è il killer, dice quello fa il killer, ma è scostumato, spara e neanche saluta. Questo no, questo lo sanno tutti, buongiorno, lei è il killer, salve, sono io, e poi spara. Non è che dice prima spara, poi dice sai, sono stato io, ti saluto. Non questo lo fanno quelli arroganti, lui no. Questo è proprio un poeta salutista, no? In forma, mangia bene, pochi carboidrati, a pranzo, bravissimo, no? E voi no, invece, perché siete complottisti, e non solo non gioite di fronte alla consumazione di questo tentato omicidio, per giunta alimentate le divisioni, condannando il gesto. Non dovete condannare, dovete, al massimo state zitti. Ad esempio Medved parla e dice è sorprendente che dopo decenni in Europa ci sia stato un tentativo di omicidio contro un primo ministro che aveva preso una posizione sensata nei confronti della Russia. Ecco, allora Medved si fa una domanda, perché da complottista qual è? No? Già il fatto che il cognome uguale a un tennista famoso puzza, no? Perché ce l'ha? No? È una cosa già che può essere un tentativo di depistaggio, chi lo sa, lo scopriremo solo vivendo. Ma in ogni caso, perché dire che è stato colpito proprio lui, che era l'unico in Europa che aveva posizioni sensate sul conflitto in Ucraina? Sarà stato un caso, no? Sarà stato certamente un caso. Però lui, che ha proprio il complottismo proprio insito nei geni, ci vede invece chissà quale scenario, perché è complottista. Dice che la quintessenza della nuova Europa russofoba, feudataria, priva di cervello, pronta a gettare i suoi cittadini nella fornace della politica americana egoista. E dal momento che, stando ai media slovacchi, l'attentatore avrebbe partecipato a proteste pro Kiev, avrebbe Rosalba, questo non è sta ha partecipato, non è avrebbe. Medved aveva concluso che i sostenitori dei banderisti stanno cercando di assassinare i leader europei. L'ex leader russo non è il solo a sostenere che dietro al tentato omicidio di Fizzo ci siano i banderisti, come la propaganda russa chiama gli ucraini, accusandoli di ispirarsi al collaborazionista nazista Stepan Bandera. Su giornali, talk, decine di politici e commentatori cavalcano quelle che hanno battezzato la traccia ucraina. Dietro l'attentato a Fizzo ci sono i servizi speciali ucraini che vogliono intimidire i politici occidentali sensati che rifiutano di sponsorizzare il conflitto militare in Ucraina e il regime terroristico di Zelensky. Guarda che queste cose le disse proprio Zelensky, non è che c'è bisogno di chissà quale servizio di intelligence, perché tempo fa Zelensky disse in maniera neanche tanto sibillina, disse fate attenzione voi europei a abbandonare l'Ucraina, perché vi porteremo la guerra in casa. Che dici, Rosalba? Non manca poi chi punta il dito contro i servizi occidentali, che notoriamente queste cose non le fanno. Ecco, i servizi occidentali non hanno mai ammazzato nessuno, non hanno mai utilizzato terroristi islamici per concludere operazioni politiche in Medio Oriente, non hanno mai avuto rapporti con mafia, 'ndrangheta e camorra per indirizzare la stagione stragista in Italia e fare nascere un equilibrio governato da burattini totalmente sottomessi al potere degli angloamericani. Queste cose non le fanno. Anche Moro, la strategia della tensione, tutte fesserie, tutte stupidaggini. Tutti i complottisti pensano che ci sia sempre la mano dei servizi occidentali. Non è vero niente. Questi, i servizi angloamericani sono buoni, sono bravi, difendono la democrazia, la tutelano anche a beneficio di quei complottisti che sputano veleno e vedono mostri dove non ci sono. Sono bravi, sono dolci, anzi, sono proprio bravi. Va bene. In tanti si spingono a delineare una pista di prossimi obiettivi, come il premier ungherese Orban e il presidente serbo Vucic. Vucic, naturalmente speriamo che non siano in pericolo, ha detto il politologo Bashirov, ma altri suggeriscono la scorta. E torna sul luogo del delitto Tonia Mastrobuoni, una donna davvero dalla grande empatia e dolcezza, è quella che ieri ha firmato quell'articolo dove si definiva Fizzo, 'ndranghetista, filo russo, Novax, e quindi meritevole di essere colpito. Oggi ritorna, perché ha anche una bella faccia tosta, e scrive altre parole delicate. Dice: la maggioranza che sostiene Fizzo continua ad alimentare un clima d'odio, persino mentre il Premier è in fin di vita nel letto d'ospedale. Ecco, quindi hanno sparato al Premier, però quelli che fomentano l'odio, secondo Tonia, non sono quelli che sparano, sono quelli che si lamentano. Dice: ma... dici, perché mi hai sparato? Non dovevi spararmi. No, così non lo devi dire, alimenti l'odio. Invece una persona sensata, responsabile, direbbe: bene che mi hanno sparato, bravi, di più mi dovevate sparare, no? Per creare un clima di serenità nel paese, sparatemi pure, se mi dovessi salvare, sparatemi subito appena esco. Così Tonia Mastrobuoni è contenta e si difende il clima democratico che nel nostro paese noi vogliamo imporre sul modello europeo, naturalmente. Quindi c'è un clima tossico, alimentato soprattutto dai politici. Vale la pena di ricordare la livorosa campagna elettorale che aveva portato alla rielezione di Fizzo lo scorso autunno, culminata in una scazzottata tra il premier Matovic e l'ex ministro dell'interno Kalinak. Quando Fizzo ha formato il governo, non ha esitato, prima di mettersi Kalinak al fianco, come vicepremier e ministro della difesa. Ecco, quindi insomma, se va in giro con Kalinak, la pistolettata se la merita, se no andava in giro con un altro. Quindi Orbán è l'esempio da seguire. Lo Stato di diritto e la democrazia sono in pericolo in Slovacchia, anche le istituzioni europee sono preoccupate. C'è da segnalare che c'è resilienza nella società civile. In Slovacchia ci sono molti media indipendenti. Fizzo però sta aumentando la pressione sui media privati, perché un media indipendente è tipo la Repubblica, no? Sono solo pagati da John Elkann, un uomo vicino al forum di Davos, un uomo che ha interessi nel mondo delle armi, che aveva interessi nella vendita delle mascherine al tempo della pandemia, un uomo che ha spostato la residenza all'estero per non pagare tasse in Italia e condizionare il dibattito pubblico tramite la gestione di questi giornali mainstream. Questo è il giornalismo che si chiama indipendente. Tutto chiaro? E non dite una cosa diversa, perché sennò siete complottisti e fate attenzione a quello che dite, perché adesso questi signori che rappresentano il bene si sono stancati. Alla luce delle dichiarazioni di queste ore, il rischio che l'attentato a Fizzo venga sfruttato per un'altra stretta interna è altissimo. Ecco, insomma, stranamente, per ragioni incomprensibili, gli slovacchi che hanno votato Fizzo non sono felici del fatto che hanno sparato il loro primo ministro. È proprio questa dimostrazione che il populismo avanza, perché in un mondo normale, no? Uno dovrebbe essere contento. Se oggi in un bar di Bratislava, no, due parlassero, no, dovrebbero dire: ah, hai visto che bella, come l'hanno sparato bene ieri a Fizzo, meno male che l'Europa, c'è l'Europa, no? Così succedono queste cose, siamo un paese civile, no? No, sai che noia se non sparano mai nessuno. E invece gli slovacchi non lo dicono, no? È incredibile, si lamentano, protestano di fronte alla consumazione del tentato omicidio del nuovo primo ministro. Ma dove arriveremo mai? Ma perché protestate? Ma voi non sapete che l'Europa è contenta? Non sapete che si difende così la democrazia? Insomma, datevi una regolata se volete stare in Europa. Se no, vivrete nelle tenebre, no? Nelle autocrazie cinesi, iraniane, filorusse, dove lì insomma, forse si spara di meno, si spara in maniera meno sensata, non lo so. Comunque, di sicuro non sono al nostro livello. Andiamo avanti, va. Vi segnalo solo questo bellissimo pezzo di Alberto D'Argenio, che combatte le fake news, e dice che c'è un problema di tenuta democratica, perché Mosca, Pechino e Teheran vogliono fare vincere i candidati divisivi e anti sistema, ecco, insomma, quindi vedete, tutti quelli che non vogliono Draghi, Monti, Schlein, Meloni, lo fanno perché sotto sotto sono influenzati dai troll russi e cinesi, ecco, non perché il paese è sempre più povero, non perché le disuguaglianze esplodono, non perché la democrazia è un ricordo, non perché c'è il rischio di una guerra nucleare, non perché il popolo non conta niente, non perché siamo sottomessi agli angloamericani e non abbiamo il potere di decidere nulla all'interno del perimetro del nostro paese, no, perché c'è il troll russo, magari c'è su Facebook ora Vladimir von der Putin che scrive viva la Russia e qualcuno ci crede. Quindi fate attenzione perché insomma, sono loro che inquinano il dibattito e vi fanno credere, no, che in l'Europa di von der Leyen non è così bella come invece è, ma sono i russi che facendo i troll proprio influenzano e avvelenano il dibattito pubblico. Chiudiamo con il Corriere della Sera, il giornale più venduto d'Italia, diretto dal immarcescibile Luciano Lachi Fontana. Condannare ogni violenza, lo dice il Presidente della Repubblica che parla alla Sapienza. Forze speciali di Israele dentro Rafa, Netanyahu dice è cruciale, Mattarella parla agli studenti su Gaza, cessare il fuoco, sì al dialogo fra gli Atenei. Ecco, insomma, forse il Presidente Mattarella dovrebbe sapere che il fuoco lo dovrebbe cessare solo una parte, visto che sono solo gli israeliani che sparano sulla popolazione inerme palestinese, hanno fatto quasi 100.000 morti in 6 mesi, comprese molte donne e bambini. Vabbè, ma quelli alla fine, no? I diritti civili valgono per gli europei, no? Valgono per i bianchi, valgono per le persone che fanno parte del milione d'oro, no? Fossero stati, non so, americani, europei, allora forse uno poteva pure immedesimarsi nella tragedia di questo popolo, ma se alla fine sono più scuri di pelle, se li meritano i diritti umani, cioè è giusto dire non li sterminate. No, forse diciamo non tutte le persone sono uguali, no? Se fossero stati bianchi, europei, magari ci sarebbe stato un po' di indignazione, però visto che non lo sono, no? Perché prendersela tanto, giusto, no? Perché indignarsi di fronte a un genocidio? Giusto, no? Esatto, perché gli europei sono civili, perché noi siamo civili, noi siamo i migliori. Eccolo qui, l'attentatore, a proposito di parole incomprensibili, Cintola è un lupo solitario, il poeta, e che poeta, ora rischia l'ergastolo, i vicini, dice, è una brava persona, il ministro dell'interno, dice azione premeditata, le proteste contro il governo sui media. Allora, quindi ci sarà poi una casa, se lo volete come vicino di casa, se esce, no? Appena esce, magari dice, chi non vuole questo come vicino di casa, si aprirà una specie, diciamo, di gara, no? Se scrivete al Corriere della Sera, ad Aldo Cazzullo, scrivete, dice, io mi candido ad essere vicino di casa di Cintola, il poeta che saluta, che spara ogni tanto, però saluta, lo voglio io come vicino di casa, che è una brava persona, quindi non so, vi dirà Cazzullo poi dove andrà ad abitare, appena lo libereranno, poi ci saranno, insomma, metteranno all'asta le case vicine a quelle di Cintola, chi vuole, pagando però, insomma, si potrà diventare vicini di casa di questa persona bravissima, che proprio ha fatto la felicità di tutti gli altri condomini. Bene, bravissimo proprio. Quindi, il suo è stato un attacco politicamente motivato, ma è un lupo solitario, non è affiliato a nessun gruppo politico, lo dice il ministro dell'interno della Slovacchia Estok. Dietro di lui tutto l'esecutivo, Cintola aveva già protestato contro il capo del governo, ad una cinquantina di chilometri a nord-est di Bratislava il 24 aprile scorso. C'era un gruppo di manifestanti che aveva gridato slogan in favore dell'Ucraina, contro i traditori, contro Fizzo, giù le mani dalla TV pubblica. Quindi non è vero che non aveva una connotazione politica, ce l'aveva e ce l'aveva anche molto precisa, il lupo solitario, attenti al lupo. Ma fino a qui, dice Cintola, si muoveva nell'ambito della libera dialettica democratica, ecco sì, certo. I vicini dicono che era proprio una brava persona, lo dice Peter Klinko, ma anche una buona brocca, dice, trasporta acqua solo finché non si rompe, non posso dirvi nulla dei suoi ultimi processi mentali. Va bene, chiudiamo la rassegna con questa notizia. Sapete che Putin e Xi Jinping si sono incontrati in Cina, Xi Jinping ha riservato a Putin tutti gli onori, hanno divulgato un'idea che rende evidente l'alleanza strategica tra Russia e Cina, nonostante tutti gli imbrogli del mainstream occidentale che da un anno spiega il mainstream come la Cina stia per abbandonare i russi, per abbracciare di nuovo gli americani, tutte stupidaggini, tutte menzogne, tutti imbrogli. Il rapporto tra Pechino e Mosca è sempre più stretto e questi del mainstream occidentale rosicano, non sanno come mistificare, come manipolare la pubblica opinione, allora si inventano cose senza senso. Lo zar affretta. È bisogno di aiuti, ma per Pechino prima dell'alleato viene l'economia. Ecco, quindi vedete, a fretta, qui si vede che sta aumentando il passo perché deve tornare a casa, evidentemente era pronto, l'hanno chiamato, ha detto Vova, torna che la pasta è sul fuoco, torna subito, fai presto, non perdere tempo, se no diventa scotta. A fretta Putin, è atterrato a Pechino prima dell'alba, ha attraversato velocemente la città sulla sua limousine, dotata di tutti i gadget utili a un grande capo di Stato. Davanti alla grande sala del popolo di piazza Tiananmen, il presidente russo è stato accolto da Xi Jinping. 21 colpi di cannone, sfilate di reparti armati, nel lunghissimo comunicato congiunto spicca la promessa dei due amici di opporsi insieme alla pressione degli Stati Uniti, che considerano ostile e distruttiva sul fronte economico e militare. Ecco, quindi già è evidente che Russia e Cina hanno deciso di continuare a combattere insieme nel nome dell'apertura del mondo multipolare. Quindi il tentativo di dividere Russia e Cina, partorito dalle teste d'oro di Washington, è già fallito. Se Putin nella visita a Pechino affretta è perché sta cercando di consolidare i successi sul campo di battaglia ucraino prima che le forze di Kiev ricevano le nuove armi promesse agli Stati Uniti. Ecco, per questo se n'è andato via prima, perché dice guarda, stanno arrivando le armi a Zelensky, proprio gli sta arrivando il corriere, è meglio che mi faccio trovare nelle vicinanze. Ecco, proprio così è andata, lo sa lui, lo sa questo del Corriere della Sera. È corso da Xi per sapere fino a dove l'amico sia disposto a spingersi, anche con il sostegno alla macchina bellica della Russia. Xi però non vuole bruciare i ponti con gli Stati Uniti, no, infatti l'ha abbandonato Putin. La Casa Bianca ha denunciato il gioco, minaccia di imporre sanzioni alle aziende cinesi che forniscono il materiale, alle banche di Pechino che gestiscono le transazioni. Ma non vi rendete conto che siete ridicoli, che da due anni che abbaiate minacce economiche contro la Cina, contro la Russia, e questi vi riempiono di pernacchi? Non vi rendete conto che fate ridere i polli? Le banche cinesi nella lista nera non potrebbero più ricevere i pagamenti occidentali per i prodotti made in Cina. E non vedi quante pernacchie ti sta facendo Xi Jinping e tutto il giro dei cinesi? Non vedi che quando è andato Blinken neanche l'hanno ricevuto? Non vedi che i cinesi non si fanno impressionare da questa tigre di carta? Non vedi che sono rimasti solo gli italiani, i tedeschi e altri popoli di fatto occupati dagli angloamericani ad ubbidire come servi sciocchi, mentre gli altri invece danno dimostrazione di essere orgogliosi, liberi, di non subire le pressioni e le minacce degli americani e degli inglesi? Te ne sei reso conto? O vuoi scrivere per altri 10 anni lo stesso fesseria? Ecco, Putin si è portato dietro il nuovo ministro della difesa, un economista, e ha coltivato ottimi contatti con i cinesi. Va bene, bene così. Insomma, questi giornalacci sono sempre più nel panico, d'altronde le cose che raccontavano sono... si sono dimostrate del tutto fasulle. Ecco, immagino che insomma, come non possono fare altro che continuare a mentire, perché altrimenti dovrebbero gettare la maschera e arrendersi. Ecco, ma poi che fanno questi poveracci? Va bene, cari amici, grazie per aver seguito anche oggi il nostro controcanto. Come vi dicevo in apertura, lunedì non ci sarà il controcanto perché inizia un mio lungo tour in giro per l'Italia, in particolare nelle regioni del centro Italia. Sarò prima in Toscana, poi sarò il 21 a Rovereto, poi girerò tutte le province della Toscana fino al 25 di maggio, dopo sarò nel Basso Lazio, poi girerò tutte le Marche, chiuderemo la campagna elettorale a Roma e a Terni. Come sapete l'8 e il 9 di giugno si vota per le elezioni europee, elezioni importantissime, un voto per Democrazia Sovrana Popolare, un voto in favore dell'Italia, della nostra dignità, della nostra libertà. Confido nel sostegno di ognuno di voi, specie degli amici che vivono e votano nelle regioni che ho prima citato. Chi volesse invece aiutare Visione TV può farlo come sempre donando i numeri che la regia manda ora in sovraimpressione. Acquistate l'ultimo volume del nostro mensile Visione all'alto sguardo sul mondo, dedicato alla gestione criminale del periodo psicopandemico, sempre sul nostro sito visioneeditori.it. Grazie a tutti voi, vi auguro una splendida giornata.